24 mattino.
Basta pipponi.
Capito Paolo? Io me lo tengo là come monito, eh? Buongiorno.
Mando un saluto agli ascoltatori, non voglio scherzare. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi è un giorno drammatico, hai già raccontato ampiamente quello che sta succedendo in Libano. Sfogliavo stamattina l'Orient Le Jour, il giornale di Beirut, che si può dire sia non un giornale iperparziale, molto allarmato. L'operazione Frecce del Nord, così si chiama l'operazione lanciata da Israele, non è detto che si trasformi in guerra, anche se piovono razzi forse di origine irachena sul Golan. Insomma, la situazione si fa incandescente, non c'è bisogno che aggiunga niente a quello che
sì. Aggiungo Paolo solo un elemento, sì, di cronaca, che durante la notte l'aviazione israeliana ha colpito, questo riferisce IDF, decine di obiettivi di Hezbollah in numerose regioni del sud del Libano. Nella precedente ondata si parlava di 1600 obiettivi, vedremo che cosa emergerà da questa nottata. Prego, scusa.
Piuttosto, sfogliando i giornali, ma ha colpito una notiziola che è spuntata dall'Iran, che Raisi, ti ricordi il presidente iraniano che morì il 19 maggio scorso perché l'elicottero precipitò, l'Iran fece un'inchiesta, disse che era a causa del maltempo, e secondo me, insomma, è venuto fuori che aveva un cercapersone con sé. Adesso nessuno dice più di niente su questo, però questo cerca persone che aveva Raisi, dice che ce l'aveva lì sul tavolino dell'elicottero, qualcuno alla partenza gliel'ha visto appoggiare, fa nascere dei sospetti alla luce delle cose successe negli ultimi giorni. E venendo a cose fra il nazionale e l'internazionale, sono rimasto un po' la Meloni, Giorgia Meloni, negli Stati Uniti è stata premiata con Elon Musk, ne abbiamo parlato ieri, e si è intravisto in questo desiderio di ricevere il premio di Elon Musk una propensione per Trump, di cui Elon Musk è il massimo sostenitore. Poi ha parlato all'ONU, dove ha detto cose sensate, che l'Organizzazione delle Nazioni Unite non può essere il club dei documenti inutili, ha fatto un discorso, non vedo consapevolezza dei rischi che vengono dall'intelligenza artificiale, insomma delle cose che, siccome parlava dell'intelligenza artificiale, ma insomma ha detto delle cose però che diremmo tutti sulle Nazioni Unite, tra l'altro. Sono divertenti gli articoli su, c'è una risoluzione della 1701 delle Nazioni Unite sul Libano, mai applicata, che prevedeva i distacchi che ci devono essere nel confine e
Ne parlavo prima, c'è questa bella intervista all'ambasciatore Valenzise sul Messaggero che dice esattamente questo. No? Cioè le forze ONU sono là, l'UNIFIL sono là, il mandato ONU prevedeva che l'esercito libanese disarmasse Hezbollah almeno in quell'area, mentre invece cosa che non è mai avvenuta.
Beh, questo non è un fatto, siccome sono anche lì 18 anni, non so quanti, che stanno lì, e se non hanno funzione, se rimangono semplicemente a guardarsi intorno, che senso ha dire una forza di interposizione se questa forza di interposizione non è in grado di disarmare quelli che minacciano una guerra intorno a lei? Però insomma si rifletterà. Per adesso non vengono ritirati i caschi blu, è già una notizia, però sono stati confinati nelle caserme, state chiusi dentro, non vi muovete, anche perché insomma muoversi è rischioso. Ma tornando alla Meloni, non mi è piaciuto un fatto che non ho ben capito, cioè ha disertato questa cena con Biden e poi l'incontro che avrebbe dovuto avere con Zelensky. Dicevo, non ho ben capito perché i giornali danno versioni diverse. La stampa dice la Premier non cambia l'agenda, Repubblica dice: l'agenda stravolta pur di non schierarsi. Non lo so, comunque abbia o no cambiato l'agenda, in fondo lei con Biden ha un debito maggiore di quello, e anche con Zelensky maggiore di quello che ha con Elon Musk, sì. E secondo me non, insomma, avrebbe fatto bene a onorare questo debito, perché del resto non è che lui si candidi, sì. Cioè Biden vale quanto Elon Musk come sponsorizzazione indiretta, quindi metto agli atti questa critica. Nello stesso tempo in Italia non è successo sostanzialmente, sì, niente, ci sono notizie vaghe sui 5 Stelle, ma insomma, sì, ne parleremo nei prossimi giorni.
Poco altro, mi pare. Il dissing tra Grillo e Conte, sì. Sì,
sì, poi ci sono le cose in Liguria, ma ne parliamo nei, sì, prossimi giorni. Ma la vera notizia è una notizia televisiva, che Amadeus è andato alla 9, mi sembra, no?
Sì,
ha lasciato,
sì, sì,
tutti prevedevano uno sfracello, così invece il suo programma sulla Rai ha continuato a fare gli ascolti che faceva con lui, e sulla 9 è stato un mezzo flop, sì. Ora poi si riprenderà e, sì, così, però
c'era anche il derby, c'era anche il derby di Milano in contemporanea, quello,
sì, però sì, sì, c'era il derby di Milano in contemporanea, però il programma sulla Rai è andato bene,
sì,
e su...
anche questo è vero.
Allora, a volte sono personaggi, ci sono per esempio Fabio Fazio, uno che si è preso il suo pubblico e se l'è portato alla 9 e tutto c'è andato. Ci sono personaggi, ma adesso che è stato molto decantato, si rifarà, quindi non voglio dire niente, però i titoli oggi, Andrea Muzzolon sul Libero si diverte, sì, a riportare i titoli che fecero i giornali allora: la casella lasciata da lui è simile a una voragine nel cuore della Rai, Tele Meloni vuole ridurre l'autonomia di conduttori e artisti. Insomma, io sarei più prudente, a volte queste cose della televisione funzionano in maniera imprevedibile, no? Alcuni se le portano. Mi ha colpito una piccola notizia, non riportata quasi da nessuno, che il comune di Val di Tiere in Piemonte, in occasione di una visita ufficiale a Valle di Gesso, ha dato una cittadinanza onoraria a Emanuele Filiberto.
Sì.
Boh, notizia,
sì,
Emanuele,
insomma,
Filiberto.
Uno non può dare le cittadinanze onorarie che vuole, no?
Che vuole. Però fuori si è riunito un gruppo organizzato dall'ANPI che ha cantato Bella Ciao, che insomma ha protestato. I militanti, il gruppo si chiama Vivere la Costituzione. Così. Ora, io mi sono fermato su questa notizia, Emanuele Filiberto gli cantano Bella Ciao per le colpe del bisnonno, cioè Vittorio Emanuele III, il quale, detto tra parentesi, si schierò dalla parte della resistenza, perché l'8 settembre passò dalla parte degli alleati, ebbe colpe su cui non ti intrattengo perché dovrei parlare ore.
Sì.
Ma ammesso anche che non fosse passato dalla parte della resistenza, cioè in suo nome dei soldati hanno combattuto accanto, avranno cantato anche loro Bella Ciao, capisci? Hanno combattuto a fianco dei resistenti. Ammesso anche, ma quello è il bisnonno, ma sì, che ti importa che diano la cittadinanza?
Fino a che punto, cioè quando è che si esaurisce questa, si chiederà Emanuele Filiberto, ma quando si esaurisce questa cosa qua, per gentile, cioè i miei nipoti potranno, no, no.
A Val di Tiere,
sì, a Val di Tiere poi, davvero.
La cosa è compensata dal fatto che è uscito o sta uscendo un libro, non vedo l'ora di leggerlo, dell'ex ministro della cultura Franceschini, su cui Stefano, che si chiama Acqua e Terra, su cui Acqua e Terra, un modo di dire, di Ferrara, su cui Stefano Marchetti scrive.
Pensavo fosse romano, capito? Con una sola R ho
un modo di dire ferrarese. E Stefano Marchetti, dicevo, sul quotidiano nazionale, sul giornale La Nazione, e sul resto del Carlino, soprattutto scrive Mirabilia, e e deve essere davvero molto bello. Sì. Parla di due ragazze che si amarono in tempo del fascismo e quindi su questo romanzo ironizza Luigi Mascheroni, dice, ecco, sul giornale dice, forse avremmo usato qualche luogo comune narrativo in più, oltre all'antifascismo come nucleo principale della trama di queste due che si volevano bene, avremmo aggiunto un personaggio minore, vittima di ingiustizie razziali, almeno un gerarca sessista, una tirata anticoloniale, in fondo e un affondo su lei e ar antesignano di Telemeloni. Lui lo dice in forma ironica, però effettivamente anch'io penso che non ci sarebbe stato male. E visto che parliamo di ministri della cultura, oggi il Foglio dà una notizia clamorosa, che si laurea l'attuale ministro della cultura Giuli. Per adesso non si laurea, sta solo dando l'ultimo esame prima.
Si laurea lui o il suo corpo sacro? No, si laurea lui, credo. No,
il corpo sacro si laurea.
Si laurea il corpo sacro. Lui, ok, perfetto.
Il corpo sacro, forse alcuni ascoltatori non lo sanno, perché ieri qualcuno distingueva sulla base delle denunce a San Giuliano che un ministro ha due corpi, uno il corpo normale, quello che mangia, beve, dorme così, e l'altro il corpo sacro, il corpo della nazione. Abbiamo parlato a lungo così. E in questo caso si laurea il corpo sacro, okay, secondo me, perché lui come ministro della cultura vuole, però per adesso sta dando solo l'ultimo esame. Rutelli pure non era laureato, però si laureò in architettura, disse che lo faceva in omaggio a suo padre, ma quando lasciò l'incarico, anzi quando lasciò la politica, dedicò il tempo, quello di laurearsi da ministro della cultura è una cosa buffa. E il povero San Giuliano, che era laureato, io ho visto in lui un omaggio a lui nel discorso della Meloni, che ha citato ampiamente Prezzolini, di cui nel discorso della premiazione negli Stati Uniti, e questo omaggio, questa citazione di Prezzolini, che insomma era voluta, no? Perché quelli là non...
Trovi che sia un omaggio, può essere intesa come un omaggio. Mi chiedono gli ascoltatori di precisare che il paese si chiama Valdieri ed è in provincia di Cuneo. Io invece mi stavo chiedendo, ma tu quante cittadinanze onorarie hai avuto? Perché secondo me non te l'hanno mai data una cittadinanza.
A me mentre mi dà una cittadinanza onoraria, non me ne ricordo, credo di non averne avuta nessuna. Però avrebbero cantato delle canzoni normali, canzoni dei miei anni, non avrebbero cantato Bella Ciao. Visto che ti ho citato San Giuliano, continua a uscire a pezzettini delle cose, per cui lei già lo chiamava babbo, poi lui dice che per ricattarmi evocava la premier, ma soprattutto la notizia che più mi ha colpito è che si era messa di mezzo come mediatrice Melania Rizzoli. Ora capisco l'ex moglie di Angelo Rizzoli, che ha un ruolo, credo sia assessora nella regione Lombardia, e questo mi ha fatto pensare che c'erano un sacco di persone che sapevano di queste diavolerie tra San Giuliano e la Boccia. Ci furono tentativi di mediazione e purtroppo l'articolo di Grazia Lungo sulla Stampa, e purtroppo la mediazione di Melania Rizzoli non ha funzionato. Vorrei sapere tutto, spero che la intervistino, le facciano raccontare domani com'era la mediazione per il caso San Giuliano.
Allora, caro Paolo,
questo dobbiamo aspettare i giornali di domani
per forza. Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata.
Ciao, grazie.
24 mattino.
3 milioni di persone più o meno mal contati. Queste 3 milioni di persone sono persone che fanno lavori o in nero o lavori di, come dire, di grande difficoltà, lavori dannati per così dire, o lavori in condizioni di grande incertezza. Pensate solamente al mondo delle cooperative, in particolare quelle della logistica, pensate al mondo delle colfe, delle badanti, spesso in nero, parzialmente in nero, pensate solamente al mondo dei servizi, camerieri, le persone che lavorano negli stabilimenti balneari. Il conto lo potete fare facilmente guardandovi intorno. A questo è dedicato un libro del quale parliamo, non perché sia edito dal Sole 24 Ore, nel senso che se no dovremmo fare, dato che è una grande casa editrice, dovremmo fare una valanga di libri del Sole 24 Ore, ma perché è un tema che ci sembra fondamentale, perché l'ospite è una persona che si occupa di lavoro per mestiere. Si tratta di Gian Piero Falasca, è avvocato giuslavorista, scrive per il Sole 24 Ore, tra l'altro in studio con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Spesso nostro ospite, esattamente, spesso per commentare sentenze e cose di questo genere. Invece si è dedicato in questo libro, che si occupa di queste persone, ce ne saranno molti tra voi naturalmente, anzi se volete mandare le vostre testimonianze sono benvenute, un 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio, l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta, appunto sono benvenute, ce ne saranno molti tra noi. Si occupa di queste persone, lo fa con un libro nel quale che è composto da una serie di sue riflessioni e una serie di interviste con alcuni personaggi di vario genere. Si va dal mondo del cinema alle persone che questi lavori li svolgono, passando per dei suoi colleghi. Dunque, Falasca, chi sono questi 3 milioni?
È una domanda difficile. Innanzitutto diciamo che sono persone che conosciamo, perché io quando mi dicono perché hai voluto scrivere questo libro, dico perché ogni volta che parlo con qualcuno finiamo a parlare del cugino, del nipote, della figlia, del parente che fa un lavoro dannato. Chiunque, in qualsiasi situazione, ci potremmo trovare al vertice in una grande multinazionale oppure al bar in periferia, c'è qualcuno che ha storie di dannazione. Sono persone che hanno un contratto dove i diritti sono calpestati oppure hanno un contratto con un salario non dignitoso. Poi magari parliamo di cosa vuol dire dignitoso, ma comunque sono persone che oggi stanno sotto la soglia di galleggiamento della dignità. Spesso si discute del contratto a termine, della somministrazione, della flessibilità. Queste sono discussioni che hanno la fortuna di fare quelli che stanno dentro la soglia della dignità, ma sotto c'è un mondo, un inferno che non vediamo, che è fatto appunto di questi 3 milioni di persone. Nel libro raccontiamo i settori del lavoro dannato e sono settori che vanno ovunque. L'agricoltura, abbiamo visto quest'estate ma non c'era bisogno, le professioni, il giornalismo, la ricerca, un intero paese che assegna
anche il suo settore. Nel libro cita anche il suo settore, quello degli avvocati, per i praticanti, no?
Esatto, poi ci sono delle storie veramente buffe, cerchiamo anche di sorridere e quindi cerchiamo di guardare dal buco della serratura degli annunci cosa c'è dentro questo calderone. E se guardiamo gli annunci di ricerca di personale scopriamo che c'è anche la sfrontatezza di dichiararlo che non sono rispettati i diritti. C'è uno studio legale che cerca avvocatesse, questo termine ormai desueto, pre-politically correct, che indossino tacchi a spillo e siano single. Così, tanto per chiarire che cosa dovranno fare o le aspettative che ci sono. C'è la ricerca del cameriere che sia in grado di portare il vassoio sul motorino, c'è la ricerca dell'estetista che non sia sovrappeso e che non superi i 30 anni e così via. Quindi c'è un mondo del lavoro dove c'è una brutalità nella gestione del rapporto che poi si esprime in queste forme, nel non dare neanche un contratto oppure nel non dare una paga dignitosa. Quindi
vario e variegato, e in questo ambito forse possiamo iniziare a distinguere, Falasca, due grandi gruppi: quello del lavoro nero duro e puro, mi viene da dire, no? Al quale un pezzo del mondo dell'agricoltura, del mondo dell'agricoltura del quale parlava, fa parte, e invece quel lavoro che è un po' più sul confine, no? È quello che fatichiamo forse a tracciare più facilmente.
Eh sì, allora il lavoro nero è più facile da trattare. cioè sappiamo cos'è, no, sappiamo quanto non viene combattuto, perché insomma se andiamo nell'Agropontino ci chiediamo perché sotto gli occhi di tutti ci sono i braccianti e perché nessuno debella il fenomeno. Il lavoro, sono d'accordo, il lavoro quello un po' grigio, irregolare, è più difficile da riconoscere, e poi a volte ha dei vestiti anche molto eleganti. Uno di questi è lo stage, il cosiddetto tirocinio, che è uno strumento assolutamente nobile, servirebbe a fare da ponte tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro. Quindi tu non sai fare nulla, conosci un'azienda in quel periodo e poi si decide se lavorerai oppure no. Questa è la teoria. La pratica è che abbiamo, se guardiamo anche sul sito del Ministero del Lavoro, le offerte di lavoro, troviamo tantissimi annunci che dicono cercasi stagista esperto. Stagista sì. Con 10 anni di esperienza.
Sì. Oh, non è male.
Non è male. Oppure cercasi operaio, e anche questo lo raccontiamo nel libro, manutentore specializzato, si offre tirocinio garanzia giovani. Quindi ci sono gli strumenti teorici e poi questo mercato del lavoro, questo pezzo di mercato del lavoro brutale che li usa senza neanche un po' vergognarsene.
Ma certo, racconta, non so se un'ascoltatrice, un ascoltatore, esempio, mia nipote, prima esperienza di lavoro stagionale, animatrice in villaggio 5 stelle lusso italiano, mentre sta studiando è insegnante di scuola primaria, ha voluto fare la prima esperienza lavorativa al di fuori della scuola, in sostanza hanno fatto firmare un contratto di 12 ore alla settimana, lavorava, e questo è un super classico, mi viene da dire, tutto il giorno, 6 giorni su 7, stipendio 450 euro al mese, no?
Ecco, questo è poi quando si parla di questi temi dice vabbè, ma l'impresa non ce la fa. Allora io voglio dire due cose. Primo, nel libro raccontiamo di tante imprese che invece puntano sulla sostenibilità, sì. E anzi quello è il modello a cui dovremmo guardare, no? Schematicamente la grande impresa è più attenta a questo, ma non voglio essere semplicistico. E secondo, molto semplicemente, in queste situazioni c'è qualcuno che vuole fare troppo profitto, cioè non crediamo alla favola che se non si fa così l'azienda non regge. Io, come sa, ho partecipato a creare un'iniziativa, un sito di informazione che puntava sui contratti regolari.
Sì.
Sì, sì, dice che nell'editoria è impossibile.
Ma si può dire,
io ho aiutato il fondatore Enrico Mentana, sì, la certo, scommessa certo. Di Mentana era dimostrare che si poteva assumere un giornalista con un contratto regolare e fare anche utili. Beh, è possibile. Certo, chi fa l'editore si mette in tasca un utile minore, questo. Però stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di il sito, il villaggio che paga 450 a settimana, vorrà massimizzare il profitto. È giusto, è qualcosa soprattutto in linea con quello che fanno gli altri paesi. Se noi pensiamo alla Germania, all'Inghilterra, alla Francia, siamo sicuri che accada questo esattamente allo stesso modo? Io penso di no.
E questo è un punto. Oh, qua iniziano ad arrivare delle riflessioni. Isabella scrive: io le storie peggiori le ho sentite nei ristoranti di lusso, addirittura, che può darsi, non sappiamo esattamente. Appunto, come si diceva, c'è un tema collegato. Non ho capito se sta arrivando una telefonata oppure no, scusate, ho colto benissimo. Il punto, scusi, mi stava sfuggendo, è questo. C'è anche un tema di strumenti, cioè c'è, nel libro si parla per esempio dell'abolizione dei voucher, no? Cioè, quello è un tema, cioè a volte le aziende si muovono in una determinata direzione, sbagliando naturalmente, ovvio, perché forse non dispongono degli strumenti semplici per utilizzare un tipo di lavoro per come gli serve.
Esatto, questi sono i casi dove il legislatore fa danni. Io racconto la vicenda dei voucher del, se non sbaglio, del 2017. Se ricordate, insomma, c'era il governo Renzi che era stato colpito dal referendum, pendeva un ulteriore referendum abrogativo su questi benedetti voucher, e il governo che ha succeduto Renzi, per evitare di andare a un'altra conta, cancella i voucher. non si sa perché additati come lo strumento dello sfruttamento. Dico non si sa perché, perché qualsiasi dato empirico dimostra che era ormai impossibile utilizzare il voucher in maniera irregolare, perché c'era un sistema di controlli, era più facile scassinare una banca che usare illecitamente un voucher. Cancellano i voucher, succede che tutti gli stati italiani dove c'erano gli steward utilizzati con i voucher per tutta la stagione calcistica vanno avanti con le prestazioni di lavoro occasionali, con contratti totalmente inadeguati rispetto a quella situazione, totalmente irregolari, tant'è vero che qualche società ha preso anche delle sanzioni. Questo per dire cosa? Che il nostro legislatore non lo capisce il problema del lavoro dannato. Quando interviene, interviene sulle cose più facili. Abbiamo 3 milioni di false partite IVA, appalti illeciti e quant'altro, e si va a parlare di voucher e contratto a termine, che sono invece situazioni regolate che anzi aiuterebbero a gestire bene la flessibilità. Questo
sì, è un punto. Un artigiano restauratore dice: non tutte sono così, ho tenuto una persona a un contratto di apprendistato, dopo 4 anni ha scelto altro, sto cercando un nuovo ragazzo, ma 900 euro al mese con un contratto per 35 ore a settimana ci dice non bastano. Poi c'è un problema più largo che riguarda i salari bassi italiani, che Falasca mi viene da dire, non dico che prescinde da questo ragionamento, però è parzialmente collegato ovviamente.
Sì, no? se poi andiamo oggi a parlare con un ristoratore, io lo faccio nel libro, la famosa storia che non si trovano i camerieri, è vero o non è vero? Io ho parlato con una persona di cui mi fidavo e devo dire la verità, in queste settimane con tantissime persone mi hanno detto è vero, se voi andate nella ristorazione non c'è un problema, non si trova la manodopera. Ma allora com'è possibile? È possibile perché intanto non abbiamo un solo mercato del lavoro, ci sono tanti sottoinsiemi che non comunicano. Poi c'è un problema di competenze, non abbiamo sempre le competenze che cerca il mercato. Poi c'è anche il problema che alcuni di questi che non trovano manodopera non la pagano a sufficienza. Ma guardi che non è sempre così, c'è anche chi paga a sufficienza e non trova manodopera. Quindi abbiamo un problema enorme. Questi 3 milioni di persone non solo non vedono rispettati i propri diritti, ma probabilmente non sono neanche pronte a 3 milioni di offerte di lavoro qualitative. Certo. Questo dobbiamo dirlo.
Marco dalla provincia di Pavia, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Senta, io ho una piccola azienda, siamo una quarantina di persone, sto facendo larghissimo uso degli stage perché non troviamo, ci occupiamo di carpenteria, non troviamo saldatori, non troviamo personale qualificato, sto facendo larghissimo uso degli stage, però ci sono anche aziende che gli stage li usano in maniera corretta. Da quello che dite sembra che siamo tutti dei furfanti.
No,
io volevo
ma si
solo
figura.
Spezzare una lancia nei confronti di uno strumento utilissimo che viene criminalizzato.
Ma poi lei che fa, Marco, con questi stagisti? Cioè a un certo punto se funzionano se li assume, immagino, no?
Ma il 60-70% e le dico, ne perdiamo la metà, perché dopo aver imparato da noi vanno a lavorare nelle multinazionali che riescono a dargli magari degli stipendi più alti dei nostri.
È un tema.
E facciamo un grande sforzo, perciò io veramente voglio spezzare una lancia nei confronti degli stage.
Sì, no, ma guardi Marco, ma non è che abbiamo criminalizzato gli stage, cioè Falasca dice ci sono alcune aziende, alcuni settori nei quali gli stage vengono utilizzati in una maniera, come vogliamo definire, Falasca, trovi lei il termine.
Allora, una precisazione tecnica, non voglio essere noioso, ma lo stage non è un rapporto di lavoro, è un'esperienza formativa. Quindi capisco bene l'ascoltatore e quindi non conosco la sua realtà e mi scusi se parlo di una cosa di cui non conosco. Io vado in generale, se uno deve addestrare una persona c'è il contratto di apprendistato. Lo stage è almeno per come è oggi nella legislazione europea, non è una prestazione di lavoro. Io allo stagista non posso dare l'orario, non posso dare direttive, adesso giusto o sbagliato che sia, perché io capisco che c'è un problema enorme per cui abbiamo questi ragazzi che escono dalle scuole, dagli istituti professionali, dalle università, che spesso sanno fare poco, quindi c'è bisogno di iniziare. Però siamo attenti anche con le migliori intenzioni a usare correttamente gli strumenti.
Sì, che c'è un altro strumento che è quello dell'apprendistato. Gabriele da Lucca, buongiorno, prego. Gabriele? Allo? Ci sente? No, non ci sente.
Pronto.
Sì, eccolo. Eccoci, dica.
No, volevo entrare nel merito appunto della famosa lista della lavandaia che fate quando parlate del lavoro sommerso, che sono sempre camerieri, stazioni balneari, insomma ristoratori e baristi, eccetera, eccetera. Io volevo spezzare una lancia, nel senso che non è così, io anch'io ho una piccola impresa e non è assolutamente così nel mio caso, anzi sono molto serio. E poi perché non vengono mai citate quelle categorie come professori, i dottori, i dentisti, tutta questa gente che veramente si picchia sodo.
Cioè, allora, casomai, Gabriele,
noi rischiamo casomai, che so, non batto un caffè mentre la finanza mi fa un matto così, e vado dal dentista e mi dice 100-120 con IVA, cioè molto
no, guardi Gabriele, è un buon punto, tanto che abbiamo citato anche gli avvocati e anche il mondo che, quindi lato falasca, il mondo dei giornalisti, quindi lato spezia, perché c'è anche quell'universo, no?
sì io li ho citati appositamente, devo dire la verità, perché qua nessuno deve puntare il dito su nessun altro, questo è un discorso collettivo e io adesso gli ascoltatori sicuramente non l'avranno visto, ma nel libro parliamo con tanti imprenditori, parliamo con rappresentanti di Confcooperative, di Confindustria, con dei manager, quindi chi vi parla fa il legale d'azienda, parte dalla prospettiva per cui difende le aziende, quindi le aziende devono però evitare di mettere la testa sotto la sabbia, c'è un problema, se ne deve parlare, perché è un problema anche di concorrenza. Il bar che usa correttamente lo stagista non può vedersi danneggiato dal bar di fronte che c'ha il lavoro nero e quindi fa il caffè a 50 centesimi in meno perché usa il lavoro in nero. Questo è difesa di tutti quelli che usano bene il lavoro, questo discorso.
Forse abbiamo anche qualche WhatsApp, via.
Non tutte le badanti vogliono essere messe in regola, anzi la maggior parte vuole lavorare in nero per tenere bassa il proprio reddito e avere delle agevolazioni, oppure ancora peggio beneficiare della cassa integrazione perché magari hanno lavorato in precedenza regolari.
Cioè ce ne abbiamo altri, Carmelo, vai.
E tracciare quanti contributi paga un ristorante, una pizzeria, un'attività dove le persone che arrivano giornalmente a lavorare sono molteplici, e così si capisce se pagano in nero oppure no. Ma è evidente cosa si scoprirà. Quindi non si vuole fare.
Un'operazione di tracciamento più netta, chiede l'ascoltatore. Però il primo spunto dell'ascoltatrice mi sembrava molto interessante. Tra l'altro lei racconta una storia, abbiamo veramente 30 secondi qua, all'interno di un sistema quasi di caporalato,
sì,
di badanti.
Che ovviamente è un successo enorme, sì, perché garantiva flessibilità e così basta. Io dico una cosa molto netta: se la badante vuole lavorare in nero non va tenuta. Non va tenuta, soprattutto se prende un ammortizzatore sociale, perché semplicemente è un reato. Quindi attenzione, tante volte dice no, ma bravissima persona di famiglia, facciamo molta attenzione. Non pensiamo che, essendo nell'ambito familiare, l'informalità ci salverà. Tra l'altro vi potrei raccontare decine di casi in cui questi rapporti di grande affetto poi finiscono male e si finisce in tribunale. Quindi...
Certamente. Allora noi dobbiamo chiudere. Raccomando a un paio di ascoltatori o ascoltatrici che hanno scritto, guardate, state facendo lo stesso errore che si è fatto con i voucher. Quando dite le cooperative devono sparire, non devono sparire le cooperative, deve sparire un utilizzo delle cooperative, diciamo, truffaldino e con un lavoro fatto in un modo atroce. Signori miei, guardate, sapete che facciamo? Visto che siete tanti, magari con Falasca ci torniamo appena riusciamo ci torniamo a parlare con Falasca di tutto questo. Il libro è Questo non è lavoro, edito dal Sole 24 Ore, storia di lavoro dannato e strategie per combatterlo, appunto di Gian Piero Falasca, che è stato con noi oggi. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, il resto della squadra di 24 Mattino, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli. Noi ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.